Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Senti, abbiamo anche i fuori onda oggi, in apertura del nostro scanner, l'approfondimento sul mondo del calcio, lo avete già sentito, voce inconfondibile, avvocato, direttore sportivo, osservatore, amante della buona musica e del cinema, Giulio Dini, ben trovato Giulio.
Dell'arte, amante dell'arte anche sportiva, se possibile.
Prego.
No, insomma, cerchiamo di...
Poi è stata anche colpa mia che ti interpellavo sulla sigla.
No, di godere del bello, dai, cerchiamo, se si trova.
Sì, è dura di questi tempi,
mamma
soprattutto
mia.
Quando
mamma
poi
mia.
Sentiamo un po' di notizie con i nostri aggiornamenti.
No, ma siamo alla follia proprio, la follia più assoluta.
Allora, parliamo di pallone, che è sicuramente meglio, e parliamo oggi di un argomento che sembra scelto praticamente ad hoc per quella che è l'attualità, perché per chi ci risentirà in podcast, concedeteci un accenno minimo proprio all'attualità, perché poco fa abbiamo sentito la conferenza stampa di mister Palladino in vista di Fiorentina-Lecce che si giocherà venerdì sera. È stata una conferenza stampa importante, con un tecnico molto preparato dietro ai microfoni, un tecnico che ha sicuramente difeso la propria posizione e che di fatto, mi permetto di dire, anche come dire, ribadito quella fiducia che Commisso aveva certificato qualche settimana fa. Insomma, diciamo che ha un po' risposto da solo a quelle che erano le richieste della piazza dopo il KO di Verona. Si diceva, beh, insomma, se questa società vuole andare avanti con questo allenatore forse farebbe bene a ribadirlo. Ci ha pensato lo stesso Palladino, come dire, ad auto
sostenersi,
ad autosostenersi, sì. E oggi peraltro parleremo di come si sceglie un allenatore, quindi mai fu più attuale l'argomento scelto per il nostro scanner.
È un argomento fondamentale, ragazzi, come si sceglie un allenatore, cioè quanto lavoro c'è nella ricerca della persona alla quale affiderai i tuoi investimenti, la tua stagione. E questa è una domanda che dovevamo porci e che, con un po' di presunzione, dico, non è mai stata sufficientemente affrontata la tematica, perché è una tematica effettivamente che si presta a tantissime considerazioni. Tu, parlando della conferenza stampa appena conclusa di Palladino, hai fatto qualche cenno che riguardano tanti
aspetti,
la sfumatura, il linguaggio del corpo, la coerenza delle parole, il messaggio, la questione tecnica. Quindi, ammesso e non concesso che si parlasse di una...
compagnia, ecco. Perché oggi è stata fatta una domanda interessante, secondo me, e mi permetto di fare complimenti al collega Flavio Ognissanti di Labaro Viola, che senza troppi giri di parole ha fatto: mister, ma lei si sente solo? Anche questo è un aspetto, no? Quante volte si sente dire l'allenatore è solo, oppure la società si è schierata in difesa del suo allenatore? I racconti magari del presidente che, più che alla stampa, anche ai calciatori va a dire: guardate, fate che vi pare, ma questo allenatore resta fino a tempo indeterminato. Mi viene in mente anche squadre che hanno fatto la storia, tipo una di Milano rossonera.
Vabbè, questa è una domanda, la domanda che è stata fatta era una domanda chiaramente tendenziosa, cioè si riferiva al fatto che la sensazione sia di un distanziamento da parte della società. Io l'ho interpretata così, la sento ora dalle tue parole. Però la condivisione di un allenatore del proprio operato, del proprio lavoro, delle proprie convinzioni e anche degli esiti del proprio lavoro è una questione importante. Probabilmente non toccheremo a fondo anche questo aspetto nel corso della puntata di oggi, però è chiaro che sta all'allenatore, compatibilmente con quella che è la sua natura, quello che è il suo carattere, creare le condizioni di dialogo, a farsi circondare da uno staff nel quale non ci si senta mai soli, per chi si realizza il confronto, avere un secondo, un collaboratore tecnico che parla con i calciatori e crea un'empatia con i calciatori, e anche in quel senso lì non ci si sente soli, a essere sufficientemente abili anche a tenere rapporti con la dirigenza. È chiaro che tutto questo poi deve far pari con la coerenza del lavoro, con la comunicazione di quello che si vuole fare e con la messa in pratica di quello che si vuole fare.
Per dire col succo poi, i risultati.
Cioè, no, ma i risultati no, perché i risultati possono essere...
sono quelli che determinano.
No, sì, determinano, ma determinano...
Soprattutto per l'allenatore.
Ma quello per forza.
Che calciatori restano,
sì.
Non è che li possono esumerare, no. L'allenatore ha la vinta sconfitta, lo manda via.
Però voglio dire che paradossalmente puoi lavorare malissimo in sede di programmazione, di preparazione, di mercato, fai un pessimo lavoro, però questo non esclude che la bravura del tecnico, del contesto, della squadra, della chimica che si può generare all'interno di uno spogliatoio ti portino dei risultati. E se arrivano i risultati, e spesso e volentieri i risultati arrivano anche in contesti di difficoltà, va bene? Siamo a posto tutti, va bene?
Certo.
Però non c'era la programmazione, ok? E quindi il calcio, se vogliamo, lo sport è bello anche per questo, cioè si può anche vincere facendo il peggio del peggio, ma in termini di programmazione. Però se vogliamo, dal momento che c'è una solida base finanziaria di questo sport e si sta parlando di soldi, di investimenti, è chiaro che un'azienda nella scelta dell'amministratore delegato dei propri calciatori forse qualche ragionamento in più lo dovrebbe fare.
Senti, che dice il CT della Germania?
Il CT della Germania dice che Nagelsmann,
sì,
dice che l'allenatore è la figura più importante di un club, o comunque anche di una federazione, ma è sempre il primo ad essere mandato via. Quindi lo hai anticipato con la tua considerazione di pochi minuti fa, perché poi lo affronteremo anche in un'altra puntata, perché poi gli aspetti, anche i metodi che all'estero stanno utilizzando per l'individuazione dell'allenatore, sono talmente ricchi e interessanti che dovremo parlarne anche in un'altra puntata. Comunque la Germania è una realtà dove l'allenatore salta con grandissima frequenza, e quindi il CT della Germania parla di un fenomeno negativo che conosce benissimo. Però voglio dire, si fa tanto scouting, perché se sempre
bravo,
detto,
stavo per chiedere,
si fa tutto questo scouting
per i calciatori
in parte, perché in parte anche, sì, anche
meglio,
no, comunque adesso se ne fa tanto, e non si fa per gli allenatori. Cioè non è che si prendono a scatola chiusa, però insomma un buon margine di superficialità, magari resa inevitabile dalle circostanze, o comunque dei pregiudizi anche positivi che uno può avere delle idee che ormai fa fatica a rimuovere, magari si va anche dietro a certe soluzioni senza pensarci più di tanto. Perlomeno direi che non è soltanto una sensazione, ma avendo visto che almeno 50 anni di campionati, e direi che in passato forse anche di più, comunque capita ancora spessissimo.
Mi parli del coach surveillance manager, che è una figura che troviamo nel Citigroup, cioè sì. Sarebbe il sorvegliante dell'allenatore?
Sì.
Manager sorvegliante dell'allenatore.
Sì, surveillance manager.
È badante? No,
è un faro. Cioè, gli hanno detto: ascolta, noi te devi avere sempre la luce puntata su tutto.
Tienimelo d'occhio.
Non lui soltanto, su tutto quello che fanno gli allenatori.
Di tutte. È chiaro. Prima squadra, primavera, settore giovanile anche.
Allora, no, non credo proprio, anche perché il Citigroup ha 4, 5, 6 prime squadre, per cui... Però questa figura qua è quello che deve, a seconda ovviamente del livello poi delle squadre del Citigroup, ovviamente non sono tutte di prima fascia, tenere d'occhio e creare un database con tutti i profili di allenatore, in modo da essere pronti a poter scegliere quello giusto in base a determinati criteri che non so se riusciremo a dire più avanti, ma ci proveremo.
Particolare questo aspetto.
Allora, non ti credere, perché all'estero si è molto più strutturati che qua.
Improvvisamente.
Cioè, magari ci si torna qui. Qui si crea il piccolo pool, ci si ritrova in una stanza e si fa un brainstorming. All'estero fanno dei lavori lunghissimi, a volte anche esagerati. Cioè il City, questo processo, il Citigroup, questo processo ce l'ha anche per l'acquisto di un calciatore del Palermo.
Certo,
capito?
Certo.
Per cui lo trova e lo prende, lo guarda il direttore del Palermo, il direttore del Palermo lo ne parla con il coordinatore gli dice mandalo a Manchester, lo guardano, lo riguardano, si prendono tutto il tempo di cui hanno bisogno, mentre sai perfettamente il mercato corre,
a volte.
Loreto ti scappa via il giorno dopo, certo. Perché era già in parola o comunque si stava strizzando l'occhio con un altro, quindi a volte siamo anche troppo macchinosi, cerchiamo di trovare la via di mezzo.
Oh, il primo ospite lo ringraziamo molto per la disponibilità, perché oggi aveva una giornata molto impegnativa. Siamo comunque in compagnia del presidente dell'Associazione Italiana dei Direttori Sportivi, Alfonso Morrone. Grazie mille presidente, buon pomeriggio.
Grazie a voi, saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti insomma in studio. Grazie per l'invito.
Alfonso, grazie a te, ben trovato.
Ciao Giulio.
Stasera saremo come dire implacabili con la tua categoria, siamo particolarmente critici, ma no, non è che ho puntato il dito contro i direttori sportivi tantomeno contro l'associazione che li rappresenta, però ci interessa sapere com'è che si sceglie un allenatore, cioè quale sia il processo attraverso il quale poi si arriva alla scelta dell'allenatore. E ti faccio una domanda generica in prima battuta, ma non hai la sensazione, almeno non solo qui da noi, prima parlavamo anche della Germania, in generale comunque la scelta dell'allenatore sia una scelta poco ponderata?
Ma allora io dico sempre, poi specialmente noi italiani. Io ho anche la fortuna di ricoprire anche la carica di presidente della Federazione Internazionale dei Direttori Sportivi, quindi ho anche la fortuna di stare molto all'estero e confrontarmi anche con altre realtà. Noi qui, diciamo, io non vale per il direttore sportivo, ma vale un po' per tutto il movimento calcistico italiano. Abbiamo bisogno di una riforma culturale, questo lo dico da tempo. Poi facciamo corsi ai dirigenti, molte volte bisogna fare corsi anche ai presidenti. Detto questo, quindi laddove vince la scelta è stata ponderata, laddove non vince la scelta è stata scellerata, e dobbiamo passare un po', ecco, cambiare un po' il modus operandi. Poi ognuno ha le sue tecniche, il suo modus operandi per scegliere l'allenatore. L'allenatore, credo che, lo dico da presidente dei direttori sportivi, l'allenatore deve essere scelto dal direttore sportivo, perché con l'allenatore si va a progettare la stagione sportiva, quindi con la composizione della rosa, quindi anche in sede di calciomercato bisogna che allenatore e direttori stiano sulla stessa linea. Il problema è che molte volte l'allenatore non lo sceglie neanche il direttore sportivo, ahimè, e lo dico insomma con molto rammarico. Molte volte arrivano per altre sfere, anche per gente esterna alla società, e quindi magari si crea quel cortocircuito che magari dopo tre partite, con tre pareggi, l'allenatore si manda via. In Inghilterra che ormai è diventato il campionato più importante al mondo, c'è Arteta che non ha vinto niente, gli hanno rinnovato altri 5 anni il contratto. Noi invece poi guardiamo domenica su domenica, magari una partita che vinci la domenica sei salvo, poi aspettiamo la domenica successiva, magari non vinci e viene esonerato l'allenatore, che senza che ci nascondiamo è l'allenatore debole del sistema.
Sì, allora la progettualità e quindi anche la necessità di dare tempo al lavoro del professionista a cui ci si affida ovviamente sarebbe anche la soluzione ideale. Mi viene da chiedermi, Birbone, quale sono, cosa farebbero tutti quegli altri allenatori a casa se tutti avessero 5-10 anni per lavorare,
certo.
Ovviamente bisognerebbe creare
io dico per cultura, ecco.
No, ma sicuramente no, io allora gli inglesi sicuramente anche da questo punto di vista sono di un altro livello, ecco, rispetto a noi, non solo una questione culturale, ma sicuramente cercano di consolidare nel medio periodo, e soprattutto non si danno gli inglesi, mentre insomma gli americani un pochino meno, ma gli inglesi si danno più tempo per ottenere, e non vogliono magari il risultato subito. Le squadre che vanno sotto la curva ad applaudire, e adesso è diventata una prassi anche italiana, anche alla fine di partite nelle quali c'è qualche squadra che perde e magari perde male,
meglio andare direttamente negli spogliatoi, ecco, sotto la curva.
No, ma è una cosa che comunque abbiamo preso da loro. Allora, però se a bocce ferme io voglio un allenatore, cosa guardo? Guardo il curriculum, guardo l'età, le esperienze fatte. Ora magari nel caso in cui magari di il massimo livello, anche le lingue parlate, che
i
cosa,
risultati?
Che, sì, il curriculum sicuramente mi dirà da dove è stato, dove ha allenato, magari anche dove ha giocato, se era un calciatore. E anche i risultati, sicuramente, quelle sono state le esperienze.
Certo.
Sono tutti elementi che metteresti tutti sullo stesso piano?
Ma sono tutti elementi che bisogna analizzare uno per uno. Poi, ripeto, magari c'è io credo, parliamo anche di altissimo livello, magari nelle massime categorie, come può essere la Serie A. Io credo che, quindi, siamo ad altissimo livello, e specialmente per le società ancora di vertice, l'allenatore deve, normalmente si deve anche conoscere un po' il suo credo calcistico, come la sua filosofia di gioco e via dicendo. Poi secondo me più si dà di categoria è più importante anche il saper gestire uno spogliatoio, perché mettere in panchina Leao al Milan è diverso che mettere in panchina magari un giocatore dell'Empoli o del Cagliari, per far capire bene il concetto. Quindi la parte gestionale dell'allenatore secondo me è fondamentale, specialmente ai massimi livelli, quindi parliamo di Serie A, Champions, via dicendo. Normalmente io nelle mie piccole esperienze professionistiche cerco anche di guardare anche un po' il carattere, perché purtroppo poi devi sapere anche confrontarsi con 25-30 persone che non sono, tutti sono uguali. Normalmente la parte tecnica ha un valore importante, in quanto poi in base anche a come tu vuoi giocare o la tua filosofia di gioco, poi anche in sede di calcio mercato, io parlo anche di rapporto direttore sportivo e allenatore, poi bisogna andare sul mercato e prendere quelle pedine giuste, che poi diciamo il più bravo nel calcio è quello che sbaglia di meno. Questo è una mia
indubbiamente spesso, anche sì. quelli che mettono in campo i giocatori con maggior buonsenso, insomma, ora noi
certo.
abbiamo un esempio a Roma di come funziona,
sì.
ma lo dicono anche loro, lo dicono anche loro, cioè il più bravo è quello, come ha detto anche Alfonso, che sbaglia di meno, però c'è anche qualcuno che sbaglia il 90 al 95%
e
delle cose,
e inizia a essere preoccupante perché molte volte magari non mi reputo un direttore di Serie A, però voglio dire, molte volte a luglio già capisco dove dire che Fonseca non avesse finito il campionato, penso lo sapeva anche il mio cagnolino, per dire, cioè, voglio dire, perché è partito col piede sbagliato. Io molte volte non capisco delle scelte che già in partenza si riveleranno poi fallimentari, e non sto accusando Fonseca, perché Fonseca
no, ma quando il Milan prese Giampaolo quanto gli volevamo dare?
Dopo 5 anni lo mandi a casa.
Ma Giampaolo non lo conosci? Non sai come passa le settimane? Non sai che tipo di rapporto ha con la squadra, con i calciatori, se ci parla, non ci parla, se è chiuso, se guarda il drone dalla mattina alla sera. Cioè, questi sono degli aspetti fondamentali, perché tu poi hai fatto
Giampaolo, devi aspettare di dargli il tempo, altrimenti non lo prendi Giampaolo, prendi un allenatore un po' più navigato, magari più tradizionalista, insomma, a livello calcistico, e gestisce.
Ma poi lo devi anche contestualizzare, bisogna io che ho assistito allenatori, dico, poi anche l'allenatore deve fare un passo, nel senso, se sei uno che parla poco con i calciatori e li considera quasi delle pedine, e lo puoi fare in una realtà, ma se arrivi al Milan questi qui ti guardano, certo, come dire, ma te chi sei?
Al Milan l'allenatore non sbagliare, ma io diciamo anche un po'
stesso, anche giustamente ti dicono scusi, ma lei chi è? Scusi, ecco perché
io faccio però contestualizzando il momento, Giulio, e adesso parlo da presidente dell'Associazione Italiana e Internazionale dei Direttori Sportivi, e contestualizzando il momento, io voglio dire, Milan e Roma, che sono le due società che secondo me hanno bisogno di un manager importante, senza che ci giriamo intorno, non può reggere tutta la situazione un allenatore che è Claudio Ranieri, che sta facendo un lavoro eccellentissimo, però manca il management. Quindi,
fa tutto
Milan, diciamo, con tutto rispetto di Ibrahimovic, io credo che un conto è giocare a calcio, è un conto iniziare a fare il top manager. Noi abbiamo anche una brutta abitudine, noi valutiamo il passato calcistico per poi
come capacità manageriale.
È un altro mondo, certo, un'altra vita, è un altro mestiere, e questo va anche a sfregio anche di chi, e questo parlo anche come componente della commissione di dirigenti sportivi della FIGC, chi invece frequenta corsi, si abilita e sul campo, sostenendo anche esami, certifica la sua competenza. Stessa cosa vale per la Roma, perché la Roma non c'è mancanza di marcia, poi ci sono problemi, perché la Roma non si può pensare di rinnovare a luglio un contratto a De Rossi bello oneroso e dopo due mesi lo mandi a casa. Poi De Rossi può essere bravo o non può essere bravo, io non scendo in giudizi tecnici, io parlo di modus operandi.
Ma volevo dare qualche dato tedesco, Alfonso, sì, magari poi avrai modo di confrontarti anche con i tuoi colleghi. Allora, in Germania la passata stagione ci sono stati, nelle prime tre serie, non solo in Bundesliga ma anche nella 2 e nella terza sì, divisione, 45 licenziamenti e 56 assunzioni in Germania, ecco, e dove il coach, vorrei usare l'espressione giusta, dura, perché in questo caso è una durata come una pila, mediamente 8 mesi, va bene? Quando invece mediamente viene pagato per 22.
Certo.
E non si sta parlando d'Italia, si sta parlando di Germania. Quindi
anche in Germania hanno un problema.
Certo, vuol dire che questo giochino qui, comunque va a toccare delle corde che scatenano l'irrazionalità, se vogliamo. Ci aspetti d'accordo per un minuto che andiamo un attimo in pubblicità?
Ok, attendo, grazie.
Scanner. Scanner.
Scanner. Scanner. Tornando in diretta, ripartendo da dove ci eravamo lasciati, ovvero questa propensione tedesca a cambiare allenatori come camice, giusto Giulio? Sì, ma tra l'altro con, l'abbiamo detto, e poi rimangono, Alfonso è con noi e ci sta ascoltando, rimangono in carica, cioè vengono pagati mediamente 22 mesi e invece rimangono sulla panchina 22, ma c'è un altro dato, Alfonso, che fa ancora sorridere, se vogliamo, ancora di più, che il nuovo allenatore mediamente spende al primo mercato utile possibile il 37% e più. Cioè, questo è una specie...
Spende o fa spesa? Fa spesa.
Questo vale anche in Italia, comunque. Quando si cambia c'è sempre una spesa maggiore in sede di mercato. Questo è... credo che sia una legge universale nel mondo del calcio.
Allora, se questi però sono dei numeri e sono dei numeri attendibili, forse bisognerebbe farci una riflessione su questo.
Beh,
no?
Sì, ora noi guardiamo giustamente nel nostro, diciamo, orticello, insomma, nel calcio italiano, che ripeto, poi normalmente poi ci sono anche altri stati che non è che vanno molto meglio di noi, come la Germania. Io ho fatto più l'esempio dell'Inghilterra, che perché lì abbiamo anche, so, Wenger è stato anni e anni nella panchina dell'Arsenal, non credo che abbia vinto tutti gli anni, o lo stesso Ferguson e via dicendo, ma sono
assolutamente
un po' insomma particolari e li lasciamo lì. E il problema, ripeto, è che bisognerebbe dare più importanza al progetto. Il progetto va poi a farsi benedire quando magari al 90° si sbaglia un rigore, o prendiamo un gol. E quindi il progetto per noi italiani, noi il problema, abbiamo un problema serio, che vogliamo tutto e subito, e questo nel calcio in particolar modo non si può ottenere. Quindi è normale che il presidente spende e vuole immediatamente il risultato, quindi bisognerebbe dare un po' più valenza al progetto calcistico che si mette sul piatto e dare tempo, perché le cose poi bisogna lavorarci giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, e cercare poi di arrivare, insomma, all'obiettivo. Naturalmente parliamo di sport, quindi c'è sempre un vincitore e un perdente, quindi è normale che poi chi non ha pazienza, e molte volte, perché dobbiamo anche dire, anche per incapacità del direttore sportivo o dell'allenatore o del presidente o di altre figure, quindi questo lo dobbiamo mettere sempre nel piatto. Purtroppo sì, l'uomo infallibile non esiste sulla terra, figuriamoci nel mondo del calcio.
Tra le attenuanti ci sarebbe il fatto che quando, come dire, siamo in corso di stagione, poi si decide un esonero, e fare una scelta sotto pressione non è mai facile, no? E questo avviene tanto spesso.
Sì, questo avviene spesso, ripeto, molte volte si dà anche diciamo importanza alle voci esterne per calmierare un po' la piazza, o comunque sia la stampa, anche la stampa molte volte si accede a quella decisione di esonerare l'allenatore. Fa parte del gioco, questo magari, ripeto, non dovrebbe essere così. Io, per dire, prima parlavamo di sotto le curve, la curva ha diritto di contestare, ci mancherebbe altro. Non credo che abbia però diritto di chiedere di levarsi le maglie, lasciarle sotto, o comunque di andare sotto la curva in quello spettacolo indecoroso, anche per il momento calcistico italiano, di andare a spiegare perché abbiamo perso. Poi ricordiamoci sempre che c'è sempre l'avversario. Cioè, noi non giochiamo da soli, c'è sempre l'avversario, so che molte volte noi italiani ce lo dimentichiamo,
quasi mai
lo ricordiamo, quindi bisogna anche tenere presente di questi fattori. Credo che dando un po' di importanza al progetto e dando tempo per maturare un progetto, c'è l'Inter Inzaghi, da quando c'è Inzaghi, per me l'Inter è la squadra più forte del campionato, e non ha sempre vinto lo scudetto Inzaghi, eppure c'è un grande manager che è Beppe Marotta, tutto il suo staff, ausilio, vaccini e via dicendo, non ha mai messo in discussione, l'avranno anche messo in discussione, ma hanno tenuto forte e sono andati avanti. Ora parlare di Inzaghi con quel dopo che ha vinto coppe e ha vinto scudetti è facile, però noi torniamo indietro di 2 anni.
Sì, ci è arrivato, dai.
Non ha vinto il Milan e il Napoli con l'Inter, che era la squadra per me più forte del campionato, e lì si vede il management. Io faccio un discorso in generale, lì certo, c'è gente che fa calcio da 40 anni, da 30 anni, cioè ha fatto un percorso non soltanto formativo ma anche sul campo, quindi voglio dire è una situazione consolidata dove hanno gli giusti equilibri all'interno della società che fa sì che portano poi a risultati importanti. Perché parlare adesso di Inzaghi come è facile, non dobbiamo riavvolgere il nastro e arrivare a ricordarci il post-Conte.
Da dove è partito?
Il post-Conte, diciamo, quando noi
andiamo al Tottenham. Un'ultima domanda al volo, però diciamo guardando e cercando di essere critici con la nostra realtà, nella scelta dell'allenatore magari anche nella pressione del momento quando è un cambiamento in corsa, non è che noi italiani per nostra caratteristica ci affidiamo un po' troppo a legami forti che poi esprimono una rete chiusa, no? Cioè un fatto, cioè io mi fido tantissimo di questo che conosce questo e quest'altro, cioè non è che si guarda verso l'orizzonte e si dice cosa
i giocatori
l'allenatore okay. Anche nella scelta dell'allenatore non è che ci si affida sempre ci si affida un po' troppo a chi si conosce, non solo alla figura di fiducia che ci supporta nella scelta dell'allenatore, potrebbe essere anche un agente butto lì,
non all'interno della società. Io sono d'accordissimo,
che poi sono espressioni, Alfonso, di una rete chiusa, cioè non è che abbiamo fatto uno screening, abbiamo un risultato e ci dice quello è l'allenatore rispetto agli altri, ci dice questo allenatore ha queste caratteristiche che ci piacciono ma non rispetto agli altri. Questo volevo dire.
Allora io volevo fare anche una premessa, perché poi uno non è che vuole il male degli agenti, perché gli agenti sono importanti.
Lo
dico io anche perché adesso dico quello che penso. Quindi praticamente gli agenti sono importanti come sono importanti le altre figure che rodano all'interno del calcio, e quindi io, perché come nei direttori anche negli agenti anche negli allenatori c'è il bravo e il meno bravo. Io credo che molte volte in alcuni contesti si dà più retta a chi lo porta, quindi magari a un agente, a un intermediario, mentre sarebbe opportuno, perché loro portano, poi vincono o pareggiano, non perdono mai. Chi invece lo sceglie all'interno della società, quindi un direttore sportivo col presidente, comunque sia, vive, ha più interesse che la propria società possa portare a casa dei risultati, altrimenti sarebbe sciocco prendere un allenatore sapendo già che di non censare gli obiettivi. Questo lo dico sempre anche ai presidenti, perché il presidente molte volte in alcuni contesti si dà, ripeto, non è una contestazione agli agenti, perché poi se vengono chiamati gli agenti direttamente rispondono, certo. Sono i presidenti che devono a volte dare più fiducia al direttore sportivo, al direttore generale, quello che è, perché sono loro che giocano, sono in prima fila nell'ottenere i risultati sportivi. Questo è un discorso di cultura, l'abbiamo detto anche all'inizio, di cultura. Io molte volte dico, perché anche da formatori di direttori sportivi, dico che molto i corsi devono fare i presidenti e poi i direttori sportivi. La scelta di un collaboratore, poi finisco, io andai in una trasmissione televisiva dove stavano lodando giustamente l'amico Saverio Spicchi Damiani, che è stato un presidente che oltre a un ottimo professionista, che lo conosciamo anche nella sua professione, all'operazione Dongu. Sì. 40 milioni di euro al Manchester. Beh. Io ho detto bravo il presidente, oltre perché sta gestire la società, ma bravo ancora di più perché ha due collaboratori importanti con cui collaborano con l'inglese, che è Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera.
Certo.
I risultati non vengono per caso. Bisogna avere le persone giuste al posto giusto.
Ora, sul fatto che gli agenti vincano sempre potremmo fare una trasmissione.
È una battuta dire che non hanno l'interesse di, cioè, come sarà un direttore sportivo o un presidente, tutto qua. Quindi Va bene.
Alfonso, grazie.
Presidente, porta grazie.
Arrivederci.
La viola.
Grazie al presidente dell'Associazione Italiana dei Direttori Sportivi, l'ADICOSP, Alfonso Morrone. Non faccia la vittima di questi agenti poveri.
Se me lo dice
poveri,
anche un direttore,
questi agenti, cioè, glielo,
l'ho servito. No, che c'entra? L'ho servito io, anzi, ho detto io, guarda, quando il presidente si rivolge alla gente. Non siamo in un canale ideale, ecco, per la scelta dell'allenatore. Questo e per cui fa parte della cosiddetta rete chiusa, dei rapporti forti. Quindi questo è un rischio che comunque ci assumiamo regolarmente, soprattutto in questo paese, evidentemente anche in Deutschland.
Dopodiché c'è, cioè, chiaramente anche in questo caso, come per i calciatori, anche per gli allenatori, c'è tutto l'aspetto mentale che assume un valore e una rilevanza assolutamente importante. E anche per questo ringraziamo, ci fa molto piacere poter ospitare Stefano Tavoletti, mental coach di tanti sportivi professionisti. Stefano, buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi.
Ce l'abbiamo?
Sennò... Ciao Giulio, come stai?
Sì, ciao, stiamo bene, grazie.
C'è un po'
bene,
in ritardo, grazie. Sulla connessione.
Ti sentiamo, Stefano. Allora, parte direi...
Mi sentite?
Sì, noi sì. Un'importanza assoluta quella della testa, no? Una domanda un po' birbante, Stefano. Assistendo lo sportivo... Quante volte il lavoro da fare è indotto dal metodo o dal carattere dell'allenatore?
Quante volte è indotto?
Quante volte il lavoro che fai sullo sportivo è indotto dal carattere o dal metodo dell'allenatore? Cioè, voglio dire...
Domanda un po' birbante.
Ti ho fatto una domanda birbante.
Sì.
Cioè, ora non abbiamo detto che assisti, per cui ognuno si può fare le idee che vuole, no? Però
no.
Come, a parte questo,
allora,
a parte
però,
le battute, sì.
Però allora, sicuramente l'allenatore influenza tantissimo l'atleta. Spesso nelle nostre coaching, nelle nostre conversazioni, il 70% mi raccontano di quello che fa l'allenatore, quello che mi dice, quello che mi fa. Io, chiaramente, il mio è un lavoro solo sull'atleta e quindi cerco sempre di spostare il loro focus su altre cose. Però ti posso assicurare, Giulio, che fanno molto, molta attenzione al comportamento dell'allenatore e soprattutto alla coerenza dell'allenatore. Se è coerente con quello che dice e quello che poi fa.
E quindi, diciamo, il lavoro...
Avevo avuto giocatori influenzati tantissimo.
Influenzati tantissimo dal...
Purtroppo
dal...
un ritorno di cuffia, arrivo sempre...
È un po' il ritardo della connessione, Stefano.
Forse è tre o quattro continenti lontano da noi, non lo so. Pronto, ci sei, Stefano?
No, noi sono qua ora, sono qui. Penso di essere... sono a pochi chilometri da voi, però arrivo sempre in ritardo.
Va bene, allora c'è il satellite di Musk che ci sta turbando. Ma presumevo che... perché stasera parliamo di come si sceglie un allenatore, no? E nello scegliere l'allenatore ovviamente dobbiamo anche...
Sì.
Pensare a che persona è, qual è il tipo di rapporto che poi crea o ha creato anche nelle sue precedenti esperienze con i calciatori. Però quindi la considerazione che ci viene spontanea è che comunque, al di là dell'aspetto tattico, come la mette la difesa? La mette a tre, gioca a quattro, tiene due centrocampisti davanti, vuole la mezzala, vuole gli esterni. Però ancora non si lavori sufficientemente su quelle che sono le caratteristiche e il cosiddetto fattore umano, ecco, dell'allenatore.
Esatto.
Che dici te? Anche per la tua esperienza.
Allora, il giocatore è difficile anche esaminare l'allenatore. Io ho lavorato anche con diversi allenatori. Chiaramente sono i primi che non sanno gestirsi emotivamente. E quando non sanno gestirsi emotivamente succede quello che succede. Quindi è difficile anche la scelta dell'allenatore, perché abbiamo visto anche Guardiola, ad esempio, che addirittura è arrivato anche ad autosabotarsi con tutti quei grafi e quelle cose. L'allenatore è un essere umano che, come i giocatori, perde facilmente la bussola. Ecco perché sarebbe importante avere sempre queste figure professionali all'interno degli staff.
Sì, ma al di là degli staff, scusami. Prego.
Perché dicevo, il giocatore purtroppo ti scruta già da come entri nello spogliatoio, già da come dici buongiorno, lui capisce subito che giornata stai passando, cosa ti sta turbando, eccetera. L'allenatore a volte non si rende conto di questo, ma ti posso assicurare, ho lavorato anche con le squadre e quindi conosco bene gli spogliatoi, che il giocatore ti scruta, ti studia fin da quando entri. Senti. E quindi... Dimmi Giulio.
No, dicevo sì. Allora, quindi è un aspetto fondamentale questo del fattore umano, e che quindi lo si valuta poco. Però hai detto una cosa che mi ha incuriosito. Dici l'allenatore in genere fa fatica intanto ha difficoltà a gestire le proprie emozioni, diciamo così, e comunque fa fatica a trovare una figura con la quale aprirsi, confrontarsi. Tu hai parlato dello staff che sempre con difficoltà si mettono queste figure e magari abbiano la capacità di lettura del momento, degli animi.
Sì.
Però in uno staff, dal mio punto di vista, l'allenatore poi finirebbe per essere troppo leggibile, e quindi come head coach bisognerebbe che qualcosa rimanesse dietro un pochino un paravento, ma lui sicuramente qualcuno o uno bravo con cui parlare ne avrebbe bisogno.
Ha bisogno,
però non
ci tantissimo.
Fanno tanta fatica come categoria.
E fanno fatica perché non c'è apertura. Ti spiego, io ho lavorato con diversi allenatori senza fare nomi. All'inizio bello il mental coach, mi piace, figate tutto, poi subentra forse è dettato anche dall'ego, non lo so, la paura di perdere un po' di leadership, subentra il fatto che l'allenatore dopo vuole fare le cose lui. E non avendo, come quando a volte si sente, no? Che arriva l'allenatore e quando le cose non vanno bene dice, l'allenatore arriva e dice, ho già capito tutto, lavorerò sulla testa dei giocatori, ma spesso non hanno le competenze per lavorare sulla testa dei giocatori, perché sono i primi a non lavorare su di sé. Quindi non lavorando su di sé, come fai dopo a lavorare a capire le dinamiche di quello che succede nella testa degli altri? Alla Fiorentina l'anno scorso abbiamo avuto un allenatore che facilmente era visibile che perdeva facilmente la bussola, no? Ma sì. Me lo dicevano magari anche, cioè, e a volte rischi di non dare d'ansia il giocatore, sai quante volte, Giulia, mi hanno detto i giocatori, quando vedo l'allenatore che comincia a sbracciare e guarda verso la panchina o guarda verso il pubblico, no? È chiaro, tu ora è tanto che segui il calcio e lo sai, queste scene l'avrei vista tante volte, no?
Certo.
Quando l'allenatore sbraita e guarda verso il pubblico con le spalle, il giocatore va in crisi. Sembra una stupidata, ma va in crisi, perché in quel momento lì dice, io avrei bisogno di calma, avrei bisogno dell'allenatore che mi dà serenità, avrei bisogno non della critica, non dell'urlo. E purtroppo non sanno gestirsi, perché come le cose vanno male perdono facilmente la rotta.
Quindi
ce ne sono pochi allenatori.
No, quindi quello che dici mi fa pensare, siccome bisogna trovare sempre una soluzione ai problemi, bisognerebbe che dove questi allenatori vengono formati al settore tecnico si desse una particolare importanza a questo aspetto, cioè la necessità di figure che facciano come dire, da specchio sull'allenatore, per permettere all'allenatore di lavorare su se stesso per essere anche più sereno con i propri calciatori.
Sì, perché se sono i primi che vanno in crisi, come fai a trasmettere serenità se certo. sono i primi che vanno in crisi?
Però
dimmi.
No, dal punto di vista dei ragazzi, l'integrità, l'onestà, la lealtà dell'allenatore sono dei valori che poi loro riconoscono,
loro
e apprezzano,
fanno molta attenzione.
Sì.
Fanno molta attenzione. Una delle cose che mi viene detto dal giocatore è questo. Ad esempio, l'allenatore che dice: con me gioca chi si allena meglio, con me gioca chi si comporta bene, non guardo il nome, non guardo quello e quell'altro. E poi magari incoerentemente succede il contrario. È chiaro che dall'altra parte poi il giocatore certo. perde un po' di fiducia, certo. no? Perde fiducia perché dice, nello spogliatoio dice una cosa e poi si comporta in un altro modo. E purtroppo il giocatore ti timbra. Io dico sempre, il giocatore se lo sai prendere nel modo giusto, io quando mi ricordo facevo il mental coach a Trapani in Serie B, ci fu un allenatore che mi disse, se a me l'allenatore mi sa prendere per il verso giusto, io vado in campo anche col ginocchio, c'è un dolone. Capito?
Ora, perché... Però... Chi ci piglia per il verso giusto è sicuramente ha
poi in ogni
però ambito bisognerebbe comunque avere una linea di coerenza
la comunicazione lo sai la comunicazione lo sai, no? Basato sulla comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, quindi il verbale conta il 7%, tipo riempi di discorsi quanto vuoi il giocatore, ma poi conta tutto un insieme di cose. Se il tuo corpo, se il tuo atteggiamento è diverso da quello che dici, e purtroppo si vede. Quindi è solo un discorso di comunicazione. Io credo che la comunicazione si insegni poco anche in questi corsi a Coverciano, dove magari abbiamo delle basi di psicologia, però la comunicazione, come comunicare nel modo giusto, il timbro della voce, l'atteggiamento, questo per me è basilare, ma io ho parlato anche con tanti allenatori, anche loro dicevano sì, è vero, però poi alla fine viene fuori quella parte di loro che alla fine dopo rischiano di sabotarsi con le loro stesse mani, perché bisogna lo sai, c'è chi ha innato questa comunicazione e c'è chi invece ci deve lavorare. Abbiamo visto anche i gesti di Italiano, no? Quando il Bologna ha battuto la Fiorentina, quei gesti che c'ha magari istintivo, che poi è successo quella polemica con la Fiorentina, eccetera. Cioè, in quel momento lì loro non si gestiscono, perché sono in preda completamente all'emozione.
La mia curiosità, Stefano, riguarda anche i membri dello staff, perché ora sono sempre più numerosi. Che ruolo possono avere anche a livello psicologico, oltre chiaramente le varie mansioni, e quindi non mi riferisco solo magari agli specialisti della difesa, dei calci piazzati, eccetera, eccetera, ma per esempio anche ai vice generali, spesso si parla di Conte e Uriali, che magari elementi che formano quasi più la coppia.
Esattamente, sì, ci vogliono figure del genere che sappiano interloquire nel modo giusto con l'allenatore. Purtroppo negli staff sempre più si vedono, come mi dice il mio amico Walter Zenga, ci sono tanti yes men negli staff, no? Dove tutti quanti, per paura o di perdere il posto, che vanno dietro all'allenatore e tutto. Ci vorrebbe secondo me anche un po' da dire, guarda, oh, stai sbagliando. No? Stai comunicando certo. nella maniera sbagliata. Un osservatore esterno, io quando ho fatto questo ruolo nelle squadre di calcio, io andavo dall'allenatore e dicevo, guarda che stai comunicando nella maniera sbagliata, guarda che te sei convinto di aver detto nel modo giusto il tuo discorso, ma sappi che non ti seguiva nessuno. Come non mi seguiva nessuno? Magari gli facevo delle foto e tutto quanto, lui diceva, cavolo, è vero, non mi segue nessuno. Perché a volte in quel momento lì l'allenatore, quando fa il discorso alla squadra, è talmente convinto di quello che sta dicendo, è convinto che tutti lo stanno seguendo, ma poi in realtà vedi che quello si lega le stringhe, quello si mette la maglietta, quello fa guarda da un'altra parte. Cioè è importante molto il ruolo dell'osservatore, secondo me, all'interno di uno staff, quindi una figura che faccia anche da osservatore esterno, che faccia capire all'allenatore, ma chiaramente l'allenatore accetti questa cosa, perché spesso abbiamo anche allenatori che sono un po' permalosi e quindi si fa come dico io e stop. Chiaro.
E anche il famoso, no? Sì, no, ma c'è anche il famoso o secondo collaboratore, quello che di prassi è quello che parla di più con i calciatori, quindi consente magari anche all'allenatore, chiamiamolo in prima, di mantenere quella giusta distanza dalla squadra, sì, magari anche per rafforzare la propria autorevolezza, no? Ecco.
Però... Ma dovrebbe essere così, Giulio. Invece spesso c'è il ruolo dell'allenatore che magari va dal suo aiutante, dal collaboratore, magari va a chiedere, perché purtroppo tanti allenatori hanno paura. Hanno, io non lo so, questi timori da dove derivano. Però spesso mi è capitato anche dall'allenatore che va dal suo aiutante e dice: cosa hanno detto i giocatori? Parlavano di me? Cosa sta succedendo?
Certo.
Quello mi guarda male? Cioè, purtroppo ci sono anche queste dinamiche. Quindi, ti dico, però ecco, un pochino più tutto in maniera più soft, come io lo vedrei più in maniera più semplice la cosa. È tutto un po' troppo esasperato, secondo me.
Stefano, ma te è importante... È l'ultima domanda che ti possiamo fare.
Sì.
Che l'allenatore conosca il contesto ambientale e abbia, quello la chiamano acculturazione sulla piazza. Cioè, si va a allenare il Genoa, bisogna sapere tante cose. Ecco, bisogna aver studiato.
Ah sì, sicuramente è importante anche per entrare anche in empatia col tifoso, con la città, con gli stessi giocatori. Abbiamo visto Ranieri è tornato a casa ad allenare la Roma, e di casa, cioè lui da buon romano e tutto quanto sa usi e costumi, insomma, ci ha messo pochissimo a riambientarsi.
Sì, ma anche spesso, diciamo, ha lavorato anche sull'identificazione, così, cioè questo addirittura permette a un allenatore di Roma, con tutti i suoi trascorsi, conosce la piazza alla perfezione, anche ai calciatori, ai nuovi arrivati, quelli arrivati quest'anno, permette anche di fare qualcosa di più, ecco, arrivare anche alla identificazione, no? Che cioè lui si identifica nella piazza addirittura.
Esattamente, ed è quello che forse sta facendo un po' fatica Palladino, a mio avviso.
Sembra di sì.
Cioè, no?
Stefano, ti ringraziamo infinitamente.
Grazie mille, Stefano.
Grazie a voi, buona serata, buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie ancora, salve. Alla prossima.
Molto molto interessante, tant'è vero che quest'ora sostanzialmente è volata, quindi direi che poi sull'argomento converrà a tornarci.
Ne riparleremo, magari affronteremo proprio i metodi di scelta di alcuni club in altri paesi, che magari saranno un elemento per qualche riflessione.
Nel frattempo, come sempre, vi ricordo che questa puntata la trovate sui podcast di Radio Firenze Viola, su TNV Radio lunedì a partire dalle 19.30 e poi anche su Spotify. Noi ci diamo appuntamento tra due settimane, visto che arriva la Conference League, o meglio l'Europa in generale, che stravolgerà i nostri piani, ma ritroveremo sicuramente Giulio Dini.
Grazie Giulio. Tommaso, un saluto a tutti.
A presto.
Scanner. Eccomi. Sei in spiaggia.
Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.